imperatori romani e grandi opere di ingegneria. L'inattesa relazione tra le necessità di manutenzione delle grandi opere di ingegneria nella Roma antica e la durata in vita degli imperatori romani. Il potere si sa a pro e contro, dei contro ne sanno qualcosa i 43 imperatori romani deceduti per morte violenta dei 69 che hanno regnato sull'impero romano dal 27 avanti Cristo al 395 dopo Cristo, assassinati 79%, caduti in battaglia 12%, o suicidi 9%. Ma se fino ad oggi si pensava che ogni morte fosse una storia a sé, causata da motivi forse simili, ma comunque diversi, una ricerca pubblicata su Palgrave Communications Nature offre una nuova e curiosa interpretazione dei fatti. La durata dei regni, se riportata su un grafico, mostra di avere lo stesso andamento della resistenza dei componenti della famosa ingegneria dei Romani, dai ponti di barche agli acquedotti alle fortificazioni. Obsolescenza. Lo studio va considerato con leggerezza, e lo stesso autore, l'ingegnere aerospaziale Joseph Sarek, a sottolinearne le limitazioni dovute anche alle fonti antiche, spesso discordanti nel riferire motivi e circostanze della morte degli imperatori. In breve, Sarek mette in evidenza il curioso parallelismo tra obsolescenza artificiale degli imperatori e obsolescenza naturale dei componenti. L'imperatore era dunque amato finché ciò che faceva costruire o sistemare era solido e affidabile. Poi, si cambiava imperatore. La questione moderna dell'obsolescenza programmata. Picchi di rischio. Il regno per un imperatore romano iniziava nel peggiore dei modi. Durante il primo anno il rischio di morte era altissimo, esattamente come il rischio di cedimenti delle opere costruite in precedenza. Dal secondo anno in poi la situazione si stabilizzava per un po', per tornare a peggiorare attorno al dodicesimo anno. Le grandi opere risentivano dell'eccessiva usura e Roma sentiva la necessità di un nuovo imperatore. 16 gennaio 2020 Chiara Guzzonato. Tatuaggi sulla pelle delle mummie egizie, la scoperta agli infrarossi. La fotografia agli infrarossi ha permesso di osservare decine di tatuaggi finora invisibili sulla pelle di 7 mummie egizie di 3000 anni fa. Alcuni tatuaggi sono fatti per restare celati allo sguardo, ma neanche il più nascosto può sfuggire alla tecnologia infrarossa, utilizzando scanner capaci di vedere in questa lunghezza d'onda. Alcuni archeologi hanno scoperto decine di tatuaggi disseminati sul corpo di mummie egizie di donne vissute nel villaggio egizio di Deir el-Medina 3000 anni fa. Anche se l'identità di queste pioniere della body art non è nota, si pensa appartenessero al gruppo di artigiani che costruirono e decorarono le tombe delle vicine necropoli delle valli dei re e delle regine. Un'usanza diffusa. Anne Austin e i colleghi dell'Università del Missouri a St. Louis hanno illustrato la scoperta nel corso del meeting annuale dell'American Schools of Oriental Research il 22 novembre 2019. I tatuaggi sulle mummie egizie non sono una novità per gli archeologi, ma sono comunque piuttosto rari. Finora erano stati osservati su 6 corpi soltanto in oltre un secolo di scavi in diversi siti archeologici. Il lavoro sui resti di Deir el-Medina è iniziato nel 2014, con il ritrovamento di una serie di disegni sul corpo mummificato di una donna, non semplici decorazioni, ma appunto tatuaggi. Quell'episodio ha scoperchiato un vaso di Pandora, grazie all'ausilio della fotografia infrarossa, che consente di analizzare i reperti in lunghezze d'onda non visibili a occhio nudo. È stato possibile scoprire tatuaggi sul corpo di altre mummie, sempre di donna, arrivando a un totale di 7 tra il 2016 e il 2019. Paese che vai, tatuaggi che trovi, tecniche e significati. Croci, occhi, scimmie. La mummia più tatuata reca una trentina di decorazioni in varie parti del corpo, compresi alcuni disegni a forma di croce sulle braccia. La maggior parte dei simboli si trova in zone non coperte dai vestiti, ed è stata realizzata da una seconda persona. Lo si intuisce dalle posizioni scomode sul collo, sulla schiena, dietro le spalle. Abbondanza e significato dei tatuaggi farebbero pensare a una donna impegnata in un ruolo religioso, forse una guaritrice. Una seconda mummia sfoggia un tatuaggio che ricorda un occhio umano, simbolo di protezione nell'antico Egitto, oltre alle sagome di due babbuini seduti ai lati opposti del collo. Per fede o vanità? La scoperta confuta l'ipotesi che i tatuaggi femminili avessero nell'antico Egitto un significato sessuale o legato alla fertilità. I disegni sembrano piuttosto connotare il ruolo che le donne ricoprivano nella società, la loro identità pubblica. E non è detto che questa fosse l'unica ragione dietro alla scelta di tatuarsi. Forse le decorazioni avevano uno scopo protettivo, forse una pura valenza estetica. I motivi possono essere diversi, come per noi oggi. Per un'altra mummia non egizia, Ozi, che di tatto ne ha ben 61, la pratica aveva probabilmente a che fare con la salute, come in un'antica forma di agopuntura. La sfida tecnologica che si sta giocando nei mari del mondo. Cavi elettrici sottomarini, un guasto in Inghilterra rivelatore del fermento del settore. Nei giorni scorsi, Prismian ha un po' sofferto il mal di mare, proprio lei che nel mare dovrebbe trovarsi a suo agio. La multinazionale italiana, player mondiale nel settore globale della produzione e posa di cavi, di cui molti sottomarini, ha avuto dei problemi con l'avveniristico Western Link Submarine, di cui si era aggiudicato la commessa e che aveva completato a novembre. Si tratta di un collegamento ad alta tensione tra Scozia, Inghilterra e Galles che invece di passare via terra passa appunto via mare. Avveniristico per le tecnologie usate, per il record di tensione 600 kV, per una capacità di trasmissione di 220 mV e per lunghezza del collegamento di 422 km che non ha uguali per sistemi a lungo raggio. Prismian aveva avuto inconvenienti tecnici già in fase di realizzazione, ma una volta consegnato il collegamento sembrava fosse tutto passato. Al di là dei problemi che sta incontrando la multinazionale italiana, è interessante il fermento mondiale nel comparto dei cavi elettrici sottomarini, dove è in atto una sfida tecnologica sempre più agguerrita, soprattutto per il moltiplicarsi degli impianti eolici in mare su cui molti paesi stanno investendo e che necessitano proprio dei cavi sottomarini per portare l'energia a terra, energia che oltretutto deve essere consumata subito perché nessuno ha ancora trovato la soluzione per immagazzinarla quando proviene da fonti rinnovabili. Anche per questo l'interruzione che ha investito l'impianto realizzato da Prismian ha probabilmente avuto conseguenze economiche rilevanti, venendo da fonti rinnovabili, in particolare da impianti eolici e fotovoltaici. In casi simili o si ferma la produzione oppure l'energia va sprecata. Il Regno Unito sta investendo molto nell'eolico attorno alle sue coste, anche se i paesi più all'avanguardia sono quelli scandinavi con una rete di impianti fittissima, aiutati da fondali non profondi. Certi ampi tratti di mare sono costellati da pale che girano continuamente e che producono energia pulita. Perfino gli Stati Uniti, nonostante siano ormai i più grandi produttori mondiali di petrolio, non si siedono sugli allori inquinanti dell'oro nero. Stanno infatti realizzando una gigantesca rete di pale eoliche in mare e recentemente la commessa miliardaria per i collegamenti attraverso cavi sottomarini è stata vinta dalla multinazionale francese Nexans, concorrente della Prismian. 20.000 cavi sotto i mari. Potrebbe essere questo il titolo della sfida economica e tecnologica che è in atto sui fondali del mondo e che avrà sviluppi negli anni a venire. Mentre il cielo va riempendosi di satelliti, lo stesso succede negli oceani con la rete di cavi per energia e telecomunicazioni. 16 gennaio 2020. Sonde Pioneer e Voyager, quando raggiungeranno i prossimi sistemi stellari? Mentre le sonde Pioneer e Voyager si allontanano dal Sole, i dati del satellite Gaia aiutano a stimare quando incontreranno altri sistemi stellari. Quando nel 1972 la NASA lanciò la sonda Pioneer 10 verso Giove, non si sapeva neanche se avrebbe attraversato indenne la fascia principale degli asteroidi. Oggi le quattro esploratrici del Sistema Solare lanciate negli anni 70, le Pioneer 10 e 11, e le Voyager 2 e 1, sono ormai dirette oltre i confini dello spazio interstellare, anche se le Pioneer hanno ormai smesso di comunicare con la Terra e risultano ormai completamente isolate. Viaggiano a una velocità di circa 10 km al secondo, sufficiente a coprire un parsec, 3,26 anni luce di distanza ogni 100.000 anni. Quali altre stelle incontreranno nel loro percorso? Quanto tempo richiedono i viaggi interstellari? Non fisse? La domanda è più difficile di quel che sembri. Le stelle si muovono rapidamente nello spazio interstellare, e per capire con quale di esse avverrà il prossimo flyby occorre conoscere la loro velocità. Corinne Bayler-Jones del Max Planck Institute for Astronomy, Germania, e Davide Farnocchia del Jet Propulsion Laboratory di Pasadena, California, hanno ottenuto queste informazioni dalla mappa 3D più completa e aggiornata delle stelle della Via Lattea, quella realizzata dal satellite dell'ESA Gaia, che dal 2014 ha registrato la posizione di 1 miliardo di stelle, pianeti, comete e asteroidi della galassia, e misurato velocità e luminosità dei 150 milioni di oggetti più brillanti in essa contenuti. Sfera di cristallo. Il risultato è una mappa tridimensionale che mostra i movimenti di tutti gli oggetti contenuti nella Via Lattea. I due scienziati hanno utilizzato la versione più aggiornata di questo atlante celeste, il Gaia Data Release 2 OGDR2, per ottenere proiezioni delle future posizioni delle stelle più vicine e confrontarle con le future posizioni delle sonde Pioneer e Voyager. Hanno così stilato una lista dei prossimi incontri ravvicinati tra le sonde e i sistemi stellari che visiteranno, dove per incontro ravvicinato si intende un flyby a distanza inferiore a 0,02 o 0,3 parsec. Il lungo viaggio della Voyager 1. 90.000 anni di solitudine. La prima sonda a incrociare un nuovo sistema stellare sarà la Pioneer 10. Tra 90.000 anni la sonda si avvicinerà a HIP 117.795, una stella arancione rossa nella costellazione di Cassiopea, tenendosi a una distanza di 0,231 parsec, 0,753 anni luce. Quindi sarà la volta della Voyager 1, che tra 303.000 anni passerà accanto a una stella chiamata TYC 3135521, tenendosi a una distanza di 0,03 parsec, 0,978 anni luce. Tra 900.000 anni la Pioneer 11 effettuerà un flyby della stella TYC 992-1921 a una distanza di 0,245 parsec, 0,798 anni luce. Tutti i sorvoli avverranno a distanze inferiori all'anno luce, in certi casi saranno abbastanza vicini da sfiorare l'orbita delle comete più distanti delle rispettive stelle. Il viaggio della Voyager 2 sarà probabilmente più noioso, la sonda non dovrebbe transitare a distanze inferiori a 0,03 parsec da una stella per i prossimi 5 milioni di anni. Tra 42.000 anni saluterà però da lontano 0,06 parsec la stella Ross 248, nella costellazione settentrionale di Andromeda. Un futuro radioso. Nel complesso le quattro sonde si avvicineranno a circa 60 stelle nel prossimo milione di anni e si porteranno a una distanza entro i 2 parsec rispetto a 10 di esse. Il loro viaggio si concluderà quando entreranno in collisione o saranno catturate dalla gravità di altre stelle, ma questo non dovrebbe avvenire per lungo tempo, si parla di un periodo di anni nell'ordine di 10 elevato alla 20 potenza 10-20, quando la vita operativa delle sonde sarà ormai finita da un bel pezzo. Confermata la fuoriuscita di vapore da Europa. Grazie a un potente telescopio situato alle Hawaii, un gruppo di astronomi ha confermato che da Europa, satellite di Giove, fuoriesce vapore acqueo. 40 anni fa, la navicella Voyager della NASA, passando in prossimità di Giove, scattò le prime immagini ravvicinate di Europa, una delle sue 79 lune. Quelle fotografie rivelarono l'esistenza di enormi crepacci che tagliavano la superficie ghiacciata del satellite, qualcosa di mai visto fino ad allora. Da quel momento altre indagini hanno permesso di raggiungere la conclusione che il satellite possiede una crosta ghiacciata sotto la quale si trova un grande oceano che ospita tutti gli ingredienti che potrebbero sostenere la vita. Ecco il vapore acqueo. Gli scienziati hanno la certezza che uno di quegli ingredienti, l'acqua liquida, è presente sotto la superficie ghiacciata e talvolta può venire emessa nello spazio dando origine a enormi geyser. Fino a oggi non si è riusciti a confermare la presenza della molecola di acqua in quei pennacchi. Ora però un gruppo di ricerca internazionale guidato dal Goddard Space Flight Center della NASA a Greenbelt, nel Maryland, ha rilevato vapore acqueo proprio sopra la superficie del satellite. Il gruppo ha raggiunto questo risultato grazie a uno dei più potenti telescopi al mondo che si trova alle Hawaii. Il lungo viaggio delle sonde Voyager e Pioneer. Da dove arriva l'acqua? La conferma della presenza di vapore acqueo su Europa aiuta gli scienziati a comprendere meglio le caratteristiche interne del satellite, Per esempio conferma l'ipotesi di un oceano di acqua liquida che avvolge l'intero corpo di Europa, un oceano che forse è due volte più grande di tutti gli oceani della Terra. Va comunque ricordato che secondo un'altra ipotesi l'acqua potrebbe provenire da piccoli bacini di acqua che si trovano all'interno della crosta ghiacciata, ma questo comunque non negherebbe l'esistenza dell'oceano subito sotto la superficie di Europa. Un'ulteriore ipotesi vorrebbe che fosse il forte campo di radiazioni di Giove a muovere le particelle d'acqua dal guscio di ghiaccio del satellite, anche se alcune recenti indagini sembrerebbero smentire. Elementi chimici essenziali, carbonio, idrogeno, ossigeno, azoto, fosforo e zolfo, e fonti di energia, che sono due dei tre requisiti per la vita, si trovano in tutto il sistema solare. Il terzo, l'acqua liquida, è difficile da trovare al di fuori della Terra, ha dichiarato Lucas Paganini, scienziato planetario della NASA che ha guidato queste indagini. Purtroppo non abbiamo ancora rilevato direttamente l'acqua liquida, ma abbiamo trovato ciò che le è più vicino, il vapore d'acqua. E ce ne sarà anche tanto, nello studio pubblicato su Nature Astronomy, Paganini e il suo gruppo hanno riferito che la fuoriuscita di vapore acqueo è di circa 2360 kg al secondo, un flusso che una volta trasformato in acqua potrebbe riempire una piscina olimpionica in pochi minuti. Acqua rara. Tuttavia, fanno notare gli scienziati, l'acqua appare di rado, o meglio, accade raramente che sia in quantità abbastanza grande da poter essere rilevata dalla Terra. Il gruppo di lavoro di Paganini infatti ha rilevato il debole ma distinto segnale del vapore acqueo solo una volta durante le 17 notti di osservazioni effettuate tra il 2016 e il 2017. Osservando il satellite dall'osservatorio Vmkek in cima al vulcano dormiente Mauna Kea alle Hawaii, gli scienziati hanno visto molecole d'acqua solo sul lato della Luna che è sempre rivolto nella direzione dell'orbita. Le osservazioni sono avvenute utilizzando strumenti che osservano nell'infrarosso perché le molecole come l'acqua emettono frequenze specifiche di luce infrarossa mentre interagiscono con la radiazione solare. Quando nei prossimi anni verrà lanciata in prossimità di Europa la sonda Clipper si potrà condurre un dettagliato rilevamento della superficie della Luna, oltre che uno studio del suo interno, della sottile atmosfera, dell'oceano sotterraneo e dei crepacci, sia quelli grandi e già noti, sia quelli più piccoli non ancora osservati. E in più forse si riuscirà a capire se davvero esiste la vita su quel satellite. Homo sapiens, la nuova storia dell'uomo. Negli ultimi anni l'età della nostra specie è stata rivista e chiarita, dove e come è nato l'Homo sapiens è ora più chiaro. I libri di testo spiegano che la nostra specie Homo sapiens è nata in Africa, nella zona che va dall'Etiopia alla Tanzania, circa 200.000 anni fa. Nuove scoperte ed esami più approfonditi dei fossili esistenti, oltre che analisi di materiale genetico delle popolazioni attuali, stanno però aiutando a riscrivere parte di questa storia. Per esempio, un fossile ritrovato in Marocco, a Jebel Irhoud, è stato datato a circa 300.000 anni fa. La forma del cranio farebbe sospettare che si tratti di Homo sapiens. Se il fossile appartenesse a uno dei nostri lontanissimi antenati, dovremmo riconsiderare non solo l'età della nostra nascita, ma anche e soprattutto il luogo di origine, non più Africa orientale, quindi, ma settentrionale. Tuttavia, non tutti i paleoantropologi sono d'accordo nel ritenere quel fossile così importante da sconvolgere un dato di fatto considerato acquisito come la data di nascita della nostra specie. La timidine dell'evoluzione dell'uomo. Quanto al luogo, una nuova ipotesi rende la nostra culla ancora più sfumata. L'ipotesi del multiregionalismo africano suggerisce che la nostra specie sia nata dalla confluenza di varie popolazioni di Homo sapiens arcaico, che hanno contribuito in misura maggiore o minore al nostro DNA. Le popolazioni stesse erano presenti un po' in tutta l'Africa e non in un luogo limitato, e gli spostamenti continui dei nostri antenati hanno contribuito al rimescolamento dei geni. Nuove ipotesi a parte, una certezza c'è, l'uscita definitiva dall'Africa della nostra specie, preceduta da altre, sempre del genere Homo, come Homo erectus, è avvenuta circa 70-60.000 anni fa. Da allora gli uomini moderni hanno colonizzato tutti i continenti nel giro di poche migliaia di anni, dapprima l'Asia, poi l'Australia, l'Europa e infine, circa 16.000 anni fa, le Americhe. 15 gennaio 2020 Marco Ferrari,